Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Abbiamo visto nella puntata scorsa la straordinaria diffusione della Chiesa cattolica, della fede cristiana, anche in terre molto lontane, molto al di fuori dei confini dell'impero romano. Avevamo, se ricordate, sviluppato questa argomentazione, che questa diffusione dimostra che non è il fatto che da Costantino in poi la Chiesa è appoggiata dall'impero che permette di spiegare il miracolo della sua diffusione in terre che appunto non erano sotto l'impero romano. Oggi ci concentriamo su un altro tema e in particolare sul tema di una delle più grandi e gravi ferite che colpirono la Chiesa all'inizio di quella che potremmo chiamare età costantiniana, quindi in coincidenza con il riconoscimento imperiale della nuova religione che viene finalmente considerata religio licita dal 313, dall'editto di Milano, il nemico di Dio e dell'uomo, cioè Satana, non dorme mai e provvede subito, finita l'età delle persecuzioni, a scatenare un altro tipo di persecuzione, cioè l'eresia, a scatenare la prima grande eresia, una delle prime grandi eresie che feriscono l'unità della Chiesa e la pace della Chiesa stessa, la pace dei fedeli. Questa eresia e questo scisma, perché di fatto si traduce anche in un gravissimo scisma, è lo scisma donatista, scisma che dura molto tempo, dura molti decenni, direi anche di più, in realtà passano più di 100 anni per attendere la sua lenta e graduale estinzione, e che ha la forza di separare in un certo senso la Chiesa africana, che era stata una delle più fiorenti nei primi tempi del cristianesimo, di separarla dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa romana. E vediamo un pochino insieme la genesi di questo pericolosissimo movimento ereticale che di fatto in un certo senso si ripresenterà nella storia, anche se sotto mentite spoglie con altri nomi, questo è chiaro. All'inizio del IV secolo, quindi regnante ancora Diocleziano, viene con Diocleziano scatenata una delle più dure, se non la più dura, persecuzione contro la fede cristiana che mai fosse stata scagliata da Roma. E Diocleziano, nell'editto di persecuzione, fra le altre cose, sottolinea il dovere di tutti i cristiani, di tutti i vescovi e i sacerdoti, di consegnare i libri sacri, i libri liturgici, quanto di più santo e di più sacro appunto possa custodire un vescovo, perché parliamo della Bibbia, dei libri utilizzati per la messa e di tutto ciò che occorreva per poter istruire il popolo della fede cristiana. Quindi è chiaro che consegnare questi libri effettivamente rappresenta un grave peccato e rappresenta di fatto un cedimento alla minaccia di morte che il potere politico scaglia contro la Chiesa cristiana. In latino consegnare si diceva tradere, e colui che consegnava i libri sacri quindi era un traditor, un traditores, erano chiamati traditores. I traditores erano tutti i chierici, in modo particolare i vescovi, che cedevano alla minaccia e alla violenza politica romana di Diocleziano e agli agenti della polizia romana che si recavano di chiesa in chiesa, di diocesi in diocesi, consegnavano appunto i libri sacri, in tutto o in parte. In alcuni casi, questo è interessante, addirittura in realtà non venivano consegnati tutti i libri, nel senso o i libri sacri, ma libri pagani, libri che non c'entravano nulla con la religione cristiana. È successo anche questo. Quindi c'erano chierici che davano sì dei libri, ma che non erano esattamente i libri sacri, o non davano i libri più importanti, ne davano di secondari. Quindi c'è una gradualità, una gerarchia di cedimento, potremmo dire, e in alcuni casi il cedimento era una sorta di trucco per dare qualcosa agli agenti imperiali che non raramente erano abbastanza concilianti e permettevano ai vescovi e ai sacerdoti di cavarsela con un gesto più simbolico che, diciamo, che reale. Ma di fatto inizia a sorgere un movimento di chierici, sacerdoti e vescovi che protestano fortemente contro l'ammissibilità di tutti coloro che sono stati traditores a continuare, finita la persecuzione e soprattutto dopo l'avvento al potere di Costantino, dopo l'editto di Milano, a continuare a ricoprire le loro cariche episcopali o sacerdotali, a continuare a svolgere i loro ruoli nella Chiesa passata la tempesta della persecuzione. Il motivo di questa opposizione discende dal fatto che, appunto, i traditores vengono visti come pubblici peccatori che hanno perduto la fede, hanno perduto la carità, non sono più in stato di grazia e si reputa non abbiano più quindi la possibilità di dare dei sacramenti validi, dei sacramenti validi. Questo scontro esplode in modo particolare a causa del fatto che un vescovo che aveva fatto parte della categoria dei traditores, cioè Felice di Aptonga, consacra Ceciliano come vescovo di Cartagine e molti chierici di Cartagine, dell'area cartaginese, appoggiati da vescovi, molti sacerdoti dell'area cartaginese, appoggiati da vescovi della vicina regione della Numidia, attaccano l'ordinazione di Ceciliano. La ritengono invalida, nulla, da rifiutarsi, in quanto l'ordine episcopale gli sarebbe stato, dato da un vescovo che faceva parte dei traditores, cioè che durante la persecuzione aveva ceduto all'editto di Diocleziano consegnando i libri sacri. Questo movimento di protesta, poi vedremo il suo volto segreto, perché per adesso limitiamoci a descrivere la struttura più esteriore dello scisma donatista, poi vedremo che ci sono molte cose da dire. Questi ribelli, perché di fatto sono ribelli all'autorità legittima di Ceciliano, gli contrappongono un altro vescovo, Maggiorino, e morto Maggiorino nel 315, quindi siamo 2 anni dopo l'editto di Milano, gli fanno succedere Donato il Grande. Donato il Grande quindi non è colui che inizia lo scisma donatista, ma lo scisma donatista prende il nome da Donato proprio perché sarà colui che in un certo senso costituirà, organizzerà una solida chiesa scismatica donatista che appunto durerà molto tempo, anche molto oltre la morte di Donato. E questo scisma, perché in un certo senso al primo sguardo appunto si tratta di uno scisma, non si tratta di un'eresia, non vengono rifiutati di per sé dogmi stabiliti dalla Chiesa e noti, ma viene rifiutato solo l'obbedienza alla sede romana e al vescovo legittimo, contrapponendogli un vescovo appunto scismatico. Ricordiamoci che lo scisma e lo scisma donatista è il primo grande scisma in un certo senso che colpisce la Chiesa. Lo scisma è un peccato non contro la fede, ma contro la carità. Quindi lo scismatico può avere effettivamente la fede, ma pecca gravemente contro la carità. Naturalmente, qui poi ci sono sottili distinzioni ulteriori da fare, ovvero quelle fra chi compie lo scisma formalmente e quindi ha la pienezza della responsabilità, ad esempio Donato, magari molti dei semplici fedeli che si trovano, africani, che si trovano senza magari capire perfettamente quello che sta accadendo sotto chierici e vescovi donatisti in buona fede. Quindi è chiaro che lo scisma è una realtà, poi altro è il discorso sul foro interno delle singole persone che si trovano a essere vittima di questo scisma, per cui la colpa è soprattutto, ricordiamolo, delle autorità, dei capi, come appunto Maggiorino e Donato, che alimentano, organizzano e causano lo scisma stesso. Ebbene, i donatisti fanno due errori molto gravi, chiaramente, e lo scontro con i donatisti, che sarà vinto di fatto solo molto tempo dopo che la Chiesa africana viene gravemente contaminata da questa eresia, la prima di una lunga serie di eresie che affliggeranno la Chiesa più antica. Ebbene, sarà solo Sant'Agostino che, oltre che contro Pelagio, si scaglierà in scritti importantissimi, soprattutto contro Donato e i donatisti. Ci vorrà l'acume filosofico, argomentativo, dialettico invincibile di Sant'Agostino, la sua sapienza teologica straordinaria, del più grande padre della Chiesa, per piegare e sconfiggere intellettualmente, in un certo senso, in modo perfetto, la tesi donatista. Ma la provvidenza di Dio ha permesso questo scisma, come ogni altro errore o attacco ereticale alla Chiesa in tutta la sua storia. Dio permette l'errore, il male, solo in vista di un bene più grande che può trarre da questo stesso male. E anche in questo caso l'errore e il male dello scisma, che ovviamente rimangono, diventa però occasione per un'azione di definizione, di studio, di approfondimento da parte della Chiesa, che purifica e perfeziona la dottrina sul battesimo in particolare, e sfocia in una stabile, diciamo, uno stabile insegnamento che appunto sarà decisivo per tutta la storia successiva. Era un problema normale, è un problema normale in tempi di persecuzione. È un problema inevitabile, avere chierici, vescovi che cedono alla violenza, alle minacce, al clima di terrore che si crea durante le persecuzioni, agli arresti, alle torture, alle morti che colpiscono la Chiesa, pensiamo ai martiri. Quindi non facciamoci illusioni, l'abbiamo più volte ricordato in questi primi incontri sulla storia della Chiesa, i cedimenti durante le grandi persecuzioni sono purtroppo moneta corrente, sono una cosa comune. È quasi più un'eccezione il martirio, anzi il martire emerge in tutta la sua grandezza spirituale proprio perché è colui che invece, a prezzo della vita o di gravissimi patimenti, preferisce tutto perdere, fuorché perdere la fede. Ma appunto il martirio è una luminosissima, straordinaria testimonianza che non possiamo pensare che fosse di massa, fosse universale. C'erano chierici, fedeli, semplici, sacerdoti, vescovi che cedevano e purtroppo si piegavano alla pressione spaventosa del potere totalitario che Roma impone contro la Chiesa cristiana. Ma il nodo di fondo sul piano teologico, come viene poi stabilito nei concili, ad esempio nel concilio di Arles, che nel 314 già attacca duramente i donatisti, e poi in ulteriori concili che appunto pian piano definiscono e perfezionano la dottrina cristiana cattolica sul nesso fra stato di grazia o di peccato in cui si trova l'uomo consacrato a Dio, il vescovo, il sacerdote, e validità dei sacramenti da esso somministrati. Quindi ci sarà una serie di definizioni a partire dal 314, dal Concilio di Arles, ma poi molti altri concili e importanti pronunciamenti ecclesiastici che spezzano le frecce, gli argomenti dei donatisti e definiscono la dottrina ortodossa cattolica su questo tema. Quindi il tema che i donatisti sollevano è: l'invalidità dei sacramenti dati da vescovi o sacerdoti che erano stati traditores, che avevano peccato gravemente contro la fede durante le persecuzioni. E la controtesi, che viene appunto elaborata perfettamente dalla Chiesa, in particolare poi da Sant'Agostino, è che invece anche un vescovo o un sacerdote che sotto la persecuzione è caduto e quindi ha in effetti ceduto al potere e alle minacce, ad esempio consegnando i libri sacri, se pentito e reintegrato nelle sue funzioni dopo la fine della persecuzione, può validamente somministrare i sacramenti. La tesi donateista è una tesi radicale, che si fonda su un errore teologico molto grave, l'errore teologico che la Chiesa sia una società solo di santi, sia una società di santi, una società perfetta, dove si deve pensare che ne facciano parte solo persone in stato di grazia, persone appunto sante, persone unite a Dio, e viceversa chiunque non sia in questo stato di perfezione e di purezza è escluso dalla Chiesa. Ora, è chiaro l'errore, perché di fatto appunto la Chiesa, proprio per confutare i donatisti, spiegherà molto bene come la Chiesa non è una società di perfetti, ma è una societas per mixta, di buoni e di cattivi. Cioè che nella Chiesa, il corpo mistico di Cristo, società divino-umana, in quanto divina, perfetta, perché il suo capo è Cristo, ma in quanto anche umana, l'uomo essendo fallibile e finito, ci possono essere battezzati in stato di grazia, battezzati caduti in peccato mortale, battezzati ferventi e battezzati tiepidi. Non è una società di perfetti, non è una società di santi. E notate come il settarismo, molta parte del settarismo ereticale, penso in secoli successivi, ad esempio il catarismo, enfatizza questo aspetto della perfezione, della purezza assoluta che distingue gli eletti nella loro appartenenza alla vera Chiesa dai reprobi che appunto non ne fanno parte. È chiaro che è pericolosissimo il principio erroneo su cui si fondano i donatisti, principio cioè della Chiesa come società pura di perfetti, di santi, e non come societas per mixta, cioè società mista di buoni e di cattivi. È chiaro che questo errore generava un secondo errore. Il secondo errore dei donatisti è quello legato ai sacramenti, ovvero è legato al fatto che i sacramenti, a questo punto, se la Chiesa è solo società di santi, i sacramenti validi saranno quelli dati da appunto un santo, e quindi non possono essere validi i sacramenti dati da un uomo di chiesa che è caduto gravemente contro la fede durante le persecuzioni. Quindi negare che sia una società mista di santi e di peccatori significa negare che abbiano validità i sacramenti di colui che non è santo, quindi di colui che è caduto. Ma anche qui c'è dei gravissimi errori, ecco, notate come l'eresia, essendo fondata su principi sbagliati, poi produce una sorta di valanga, di slavina, di errori che si accavallano uno sull'altro, perché io faccio notare spesso come, ahimè, se un errore è piccolo all'inizio, può diventare grande alla fine, in conclusione. C'è anche un proverbio latino che esprime perfettamente questo concetto. L'errore piccolo, parvus error in inizio, magnus fit in fine, cioè diventa grande alla fine, perché l'eretico sbaglia nei principi, ma poi magari è molto razionale, logico e conseguenziale nell'applicare il principio sbagliato, e quindi si hanno delle conseguenze catastrofiche. E queste conseguenze sono appunto una collegata all'altra. Ad esempio, qui si radicalizza un trattato di Tertulliano, perché ahimè dietro il donatismo vi è la terribile ombra di Tertulliano, che era un rigorista, era un carattere ardente, impetuoso, lui stesso denunciava questa sua natura, diciamo, particolarmente focosa e che lui non riusciva a frenare. Purtroppo Tertulliano di fatto lascerà la Chiesa Cattolica, diventerà eretico, fonderà alla fine anche una setta dei tertullianisti, poi è discusso, non si hanno certezze, ma pare che forse ci sia speranza di pensare che sia rientrato in articulo mortis nella Chiesa Cattolica. Però di fatto Tertulliano, nella sua fase ereticale, radicalista, rigorista, aveva scritto un opuscolo molto citato dai donatisti, l'opuscolo De Fuga, cioè sulla fuga durante le persecuzioni, dove, errando, andando contro l'insegnamento della Chiesa, riteneva di poter dimostrare che quando c'è una persecuzione non bisogna in nessun modo fuggire. Che fuggire, nascondersi, celarsi ai persecutori e cercare con stratagemmi o astuzia di sottrarsi all'ingiusto arresto, alla persecuzione, sia di per sé un peccato gravissimo, che il cristiano ha il dovere di, in un certo senso, esporsi alla persecuzione stessa. Comunque non può nascondersi. E questo sappiamo che è assolutamente falso, perché la Chiesa trattò il tema e spiegò contro Tertulliano che è legittimo proteggersi, fuggire, se possibile evitare la persecuzione e anche equivocare, il famoso tema delle equivocazioni di Sant'Atanasio, che durante la crisi ariana, appunto, per sfuggire all'arresto, ricorse all'equivocazione, cioè equivocazione, il non dire una bugia, ma l'usare il linguaggio in modo magari nominalistico, e tale da, pur non mentendo, evitare di essere esposti all'arresto. Ecco, detto questo, Tertulliano fa l'errore di ritenere ogni resistenza prudenziale alla persecuzione come tradimento della fede, e i donatisti radicalizzano il trattato De Fuga attaccando chiunque abbia il più piccolo cedimento alla persecuzione. E si rifiuta a questo punto ogni possibile contatto dei veri fedeli, dei santi, con i traditores. I donatisti arrivano, sempre sulla scia di Tertulliano, anche a teorizzare la necessità di addirittura esporsi al martirio, di esporsi alla persecuzione, di autodenunciarsi, di sfidare quasi il potere che ferocemente si scaglia contro la Chiesa cristiana. Per cui arrivano alla patologia, in un certo senso, no? A teorizzare la imprudenza quasi come principio. Ora, la nota brevissima che si può fare è che l'errore dei donatisti sta nel fatto che nessuno può presumere delle proprie forze e quindi nessuno deve impunemente esporsi a rischio di persecuzione ingiusta, che potrebbe farlo cadere, perché appunto Dio non si lascia tentare e l'imprudenza è un modo di tentare Dio. Detto questo, i donatisti, è vero storicamente che più volte si credevano di mostrarsi eroici facendosi arrestare, autodenunciandosi e presentandosi alle autorità giudiziarie e sfidandole, ma c'è un sottile particolare. In questo loro sforzo, è storicamente provato che spesso il motivo non era nobile come si pensava, anzi era esattamente l'opposto, perché in moltissimi casi fra i donatisti non c'erano i più ferventi e i più santi fra i fedeli, ma esattamente il contrario, c'era una pessima gente di pessima fame, pessima reputazione, che si denunciava alle autorità pubbliche addirittura cercando l'arresto e la detenzione nelle carceri, ma fidando e per ottenere dai fedeli cristiani quel mantenimento che in effetti la comunità riservava a chi veniva arrestato. Cioè, durante le persecuzioni la comunità cristiana si stringeva con estremo amore e affetto attorno appunto ai prigionieri, e i donatisti in molti casi erano semplicemente alla ricerca, con l'arresto, di una comoda vita a spese della comunità, che a quel punto si sentiva obbligata ad assisterli. Questo fa capire che, se si entra molto nei dettagli, si scoprono cose abbastanza turpi, cioè i donatisti mentre Tertulliano era a suo modo sicuramente sincero ed era effettivamente molto fervente, fin troppo, nel senso che era travolto dal suo carattere impetuoso, i donatisti erano pessima gente, a testimonianza di molti storici, erano l'opposto di santi, mossi da carità, da dolcezza, da un'estrema mansuetudine. Erano persone aspre, violente, spesso molto violente, c'era anche una setta, una gemmazione dei donatisti, che di fatto passava spesso vie di fatto e ricorreva anche alla violenza, magari contro i cattolici, che rifiutavano lo scisma. E insomma, se si scava, si scopre dietro l'eresia addirittura la corruzione morale di cercare di essere mantenuti ingiustamente dalla comunità dei fedeli. Il secondo gravissimo errore sulla scia del primo, quindi il primo è la Chiesa una società di perfetti, di santi. Il secondo è che chi cade e pecca anche mortalmente, contro la fede, non può più, in un certo senso, rientrare in comunione, in stato di grazia, in stato di comunione con Dio, in stato di membro attivo e vivo della Chiesa. E questo è un secondo gravissimo errore, perché pone un limite alla misericordia di Dio e al suo perdono quando chi è caduto è veramente pentito, con un cuore sincero e per tutta la vita, magari, cercherà di espiare le sue cadute, i suoi errori. San Pietro è caduto e ha tradito, però espia, si pente e muore martire, e potremmo fare anche molti altri esempi di grandi peccatori che però si sono convertiti. E qui quindi lo scisma donatista lede un principio fondamentale della teologia cristiana, e cioè il principio della illimitatezza del perdono di Cristo per chi è sinceramente pentito del male che ha fatto. Ma c'è un terzo errore, l'errore sui sacramenti, ovvero l'errore del pensare che il sacramento vale ex opere operantis e non ex opere operato. Cioè il sacramento vale perché è in stato di grazia, puro, santo e perfetto colui che dà il sacramento, mentre con Sant'Agostino in modo particolare, ma anche con molti altri concili che precedono l'azione teologica di Sant'Agostino, la Chiesa definirà in modo solenne e perfetto, proprio nella lotta contro i donatisti, che il sacramento vale ex opere operato. Ex opere operato vuol dire che non vale perché, ad esempio, il sacerdote o il vescovo che dà il sacramento è un santo, non vale perché è in perfetto stato di grazia, ma vale perché Cristo, che è fonte e vero sacerdote, vero celebrante ogni sacramento, attraverso le mani e la bocca del sacerdote che presta il suo corpo e la sua voce, la sua volontà, il suo intelletto a Gesù Cristo, vero sacerdote e vero celebrante, ma poiché è Cristo la fonte, è Cristo il sacerdote che misticamente celebra attraverso il sacerdote o il vescovo i sacramenti, è chiaro che lo stato, per esempio, di grazia o di peccato mortale in cui si trova il celebrante non impedisce che il sacramento sia autenticamente dato, cioè abbia corso e in fondo alla grazia. Per cui la Chiesa arriverà a definire solennemente che, proprio contro Donato, che anche se il celebrante un sacramento, ma in particolare il sacramento del battesimo, che è evidentemente il più importante, lo celebra una persona che non è in stato di grazia, una persona che è eretica, una persona che addirittura è infedele, e potremmo dire che non ha la fede, un ateo, noi potremmo aggiungere questa definizione. Comunque il sacramento è valido se ovviamente la persona che lo celebra ha l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. È chiaro che qui conta anche questo, e questo è inaggirabile come problema, perché è evidente che occorre la volontà comunque di fare ciò che fa la Chiesa. Poi, ovvero colui che celebra non può, non c'è il sacramento se nel celebrarlo ha una mens che proprio ritiene di non stare facendo nulla, ma semplicemente per burla, ad esempio, fa i gesti che corrispondono a quelli che del sacramento. In questo caso, ovviamente, non c'è neppure l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, e c'è un gesto solo materialmente e esteriormente simile a un gesto sacramentale. Ma questo è proprio un caso in cui la persona si burla di tutto ciò che sta facendo, e quindi siamo in un caso gravissimo di peccato, ma soprattutto oggettivamente anche, si spera, molto raro. Però di fatto la definizione della Chiesa è fondamentale. Donato qui è sconfitto, perché appunto si stabilisce la validità dei sacramenti ex opere operato. Certo, c'è una interessante osservazione, diciamo chiudiamo perché il tempo si è consumato, ma con un'osservazione a mio parere molto interessante, che è la seguente: che nella lotta contro i donatisti andavano in atroci difficoltà e crollavano senza riuscire in realtà a difendersi e a rispondere di fronte a questa osservazione, che come potevano loro avere la certezza sullo stato di grazia di un loro vescovo o sacerdote, che magari non era stato membro dei traditores, cioè non aveva ceduto durante la persecuzione, ma non c'era nessuna certezza che non avesse perduto lo stato di grazia per peccati personali nascosti, ignoti ai fedeli. E quindi per sconfiggere i donatisti bastava loro porre questa domanda: cosa mi dite dei peccati nascosti, mortali, che separano, fanno cadere in peccato mortale l'animo di un vescovo, di un sacerdote donatista, e dunque voi che criteri avete per proteggervi dai sacramenti, a questo punto, secondo la vostra teologia, non più validi, che un vescovo donatista o un sacerdote donatista in stato di peccato mortale, quindi privo della grazia, continua a dare ai fedeli. E questa obiezione dimostra la insostenibilità della posizione donatista, quindi del rigorismo perfettista donatista, perché questa teologia cade, in quanto renderebbe impossibile al fedele fidarsi a questo punto di chiunque, perché di fatto non ci sono più criteri per capire se il sacramento è valido o no. E ciò urta anche la giustizia di Dio. Dio, essendo sommo amore, ma anche somma giustizia, sarebbe ingiusto se non desse ai fedeli la certezza che i sacramenti, soprattutto il battesimo, l'unico essenziale in senso assoluto, metafisico, perché riporta in stato di grazia, e perché senza di esso nessun altro sacramento può valere e può essere somministrato. Ebbene, se il sacramento del battesimo non avesse un valore assoluto ex opere operato, anche nel caso in cui a darlo sia un eretico, sia una persona in stato di peccato mortale, sia un infedele, perché comunque urterebbe la carità infinita e la giustizia infinita di Dio lasciare indeterminato il valore del sacramento in base allo stato del foro interno del amministrante, che nessuno può conoscere fuorché Dio. Sarebbe veramente assurdo, avremmo una chiesa dell'assurdo, una chiesa insensata, una chiesa che non avrebbe nessun significato autentico. E nonostante questo, il donatismo si radica terribilmente, spezza l'Africa in due, perché parrocchia per parrocchia, città per città, provincia per provincia, c'erano di fatto due gerarchie: la gerarchia donatista, con i suoi vescovi, i suoi chierici, i suoi libri liturgici, e la Chiesa cattolica in pace con Roma, e le due chiese si fronteggiano aspramente, ma voi capite che lo scandalo, la ferita di questo scisma è enorme. E poi l'Africa non a caso sarà infettata anche da molte altre eresie e infine perduta e punita con le invasioni islamiche. Ecco, con ciò noi chiudiamo questo approfondimento molto rapido sul donatismo, e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per aver partecipato a questa trasmissione. Ringraziamo le suore perché curano la redazione del programma. Buona domenica di Quaresima a tutti gli ascoltatori, e alla prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria.